giustizia. Come è noto per chi è presente qui stasera, l'evento che noi stiamo celebrando è il premio di laurea in ricordo dell'avvocato Renata Berlinguoni, che prima di me, per lunghi 10 anni, ha presieduto l'associazione. Questo evento, questo premio di laurea, voluto in maniera molto forte, sentitamente, da il marito Giuseppe, che non, purtroppo anche lui ormai non è più con noi, vede la partecipazione, oltre all'associazione Donne Giustizia, di tutte le associazioni femminili aderenti alla Federazione Casa delle Donne, quindi UDI Modena, Differenza Maternità, Casa delle Donne contro la Violenza, Centro Documentazione Donne, che si sono riunite nel comitato promotore. Il Comune di Modena, grazie anche all'intervento del Comune di Modena, è stato possibile dare continuità a questo premio, che nasce, come dicevo, per preciso desiderio di Giuseppe, che voleva che la memoria di Renata non andasse dispersa, ma non solo il suo ricordo come persona, ma il ricordo del suo impegno, della sua attività, della sua, e questo posso dirlo io perché ho lavorato a lungo con Renata, della sua grande cultura giuridica che ha trasmesso a tutte quante noi dopo di lei. Devo dire che mi commuovo sempre a parlare di questo, quindi noi insieme alla famiglia abbiamo deciso appunto di dare corpo a questo desiderio che Giuseppe ci aveva manifestato e quindi di istituire questo premio di laurea destinato a laureandi e laureande della Facoltà Universitaria di Economia, Giurisprudenza, Lettere, Filosofia, Psicologia, Scienze Politiche, Sociologia e Storia Contemporanea, ovviamente dell'Emilia Romagna. Le tesi dovevano devono riguardare temi relativi all'emancipazione e liberazione della donna in Italia, aspetti, momenti, figure dal dopoguerra ad oggi. Quest'anno l'evento, la premiazione, si inserisce in un programma più ampio, come molti di noi sanno. Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza alle donne, e questa settimana ha visto varie iniziative a cura e promosse dalle associazioni che come noi e come altre che partecipano al premio hanno dato corpo. Nel programma, in altre parole per dirlo, diamo corpo e parola alla forza delle donne, è stato promosso, come vi dicevo, in occasione di questa giornata internazionale, e quindi si è voluto dare oggi un valore aggiunto, ulteriore, semmai ce ne fosse stato comunque bisogno. Quale testimonianza dell'opera di Renata, che si è battuta per la libertà femminile contro la violenza e che ha dato voce, testimoniandolo personalmente, al dolore, al disagio e ai bisogni di tante donne, attraverso la sua ricerca continua e il suo impegno continuo. Per il futuro noi dobbiamo ringraziare, quindi il mio ruolo appunto è quello di fare tutti i ringraziamenti a tutte le persone che sono qui. Questo premio di laurea continuerà, e continuerà grazie all'impegno che ci ha garantito la Fondazione del Monte e al dottor Roberto Vezzelli, che è vicepresidente della Fondazione, che più tardi ci porterà i suoi saluti, perché ha con noi condiviso l'importanza di questo progetto per arrivare ad avvicinare i giovani, per divulgare una cultura della parità, una cultura dell'impegno, una cultura del diritto. Allora, volevo brevissimamente illustrarvi che sono state 7 le tesi pervenute ed esaminate dalla commissione giudicatrice, che è stata composta da persone di grande rilievo sotto il profilo intellettuale, culturale e anche di impegno civico, quindi dalla dottoressa Anna Maria Agnano, dal dottor Giuliano Albarani, dalla professoressa Laura Di Fazio, dalla dottoressa Ornella Dorazzi, dalla professoressa Giuliana Pincelli, dalla professoressa Laura Pieretti, professoressa Elisa Rossi, dall'avvocato Monica Severi, dalla dottoressa Vannatori, che è vicepresidente dell'associazione. La commissione giudicatrice ha ritenuto che la tesi vincitrice fosse quella della dottoressa Francesca Bonanni, che purtroppo oggi non potrà essere con noi a ritirare il premio che evidentemente ha meritatamente vinto, perché è ammalata, quindi è molto rammaricata, e tra l'altro doveva discutere insieme al dottor Albarani ci illustrarci qualche passaggio della sua tesi, quindi sarà il dottor Albarani che da solo invece ci racconterà, ci narrerà seppure brevemente i punti salienti o comunque quelle che sono le linee guida della tesi premiata. E abbiamo ritenuto quest'anno di, perché io non facevo parte della commissione, ma mi è stato riferito che è stato davvero molto difficile aggiudicare il premio, perché il valore delle tesi pervenute era veramente ottimo, il livello culturale alto, la preparazione delle candidate ottima di nuovo, e quindi abbiamo ritenuto di fare due menzioni speciali. Alla dottoressa Anna Frisone per una tesi per una storia del femminismo sindacale, le 150 ore delle donne, il caso di Reggio Emilia, e alla dottoressa Alessandra Varolo, favorire la politica al femminile, quali soluzioni. Alessandra è con noi, le ho chiesto molto cortesemente se aveva voglia, perché capisco che è stato un invito fatto all'ultimo momento, di raccontarci, seppure brevemente, anche le motivazioni che l'hanno spinta scegliere un argomento di laurea come questo, soprattutto molto interessante visto il momento politico che stiamo attraversando. Bene, detto questo, io presento i nostri ospiti, che ovviamente interverranno, quindi prima di tutti, visto che siamo ospiti del Comune di Modena, il sindaco avvocato Giorgio Pighi, l'assessore alle politiche sociali, sanitarie e abitative del Comune di Modena, Francesca Malezzi, la dottoressa Caterina Liotti, che ringraziamo in maniera particolare perché è anche grazie alla sua sensibilità e al suo impegno che tutto questo è stato possibile ancora una volta realizzare. Alla professoressa Antonella Picchio, economista, che farà un intervento particolare speciale sul tema di una prospettiva femminista sull'economia. Al dottor Roberto Vezzelli, vicepresidente della Fondazione Mario Del Monte, che di nuovo e ancora ringrazio perché mi ricordo in memoria di Renata e di Giuseppe questa opera potrà continuare. Grazie, passo la parola al sindaco.
Buonasera a tutti, ringrazio per la partecipazione e penso che il primo profilo che deve essere sottolineato sia l'importanza di questa occasione portata avanti dall'Associazione Donne e Giustizia assieme alle altre associazioni delle donne, che ci consente di concretizzare un sentito atto di omaggio e riconoscenza nei confronti di Renata Del Monte. Donna dalle grandi qualità, per me una collega di eccezionale competenza, e per una certa differenza di età anche persona dalla quale ho imparato tante cose. Noi vogliamo ricordarla qui per il suo lungo e intenso impegno politico, civile e sociale. Renata è stata una delle protagoniste della vicenda modenese, è stata assessore, ma per la capacità col suo intervento, ripeto, politico, civile e sociale, di abbracciare più mondi in una fase politica che andava a definire alcuni dei tratti fondanti, ha avuto questa caratteristica, cioè di contribuire a definire obiettivi e strumenti di genere legati alla realtà di Modena degli ultimi decenni, definirli e accompagnarli per un lungo tratto, rendendosi interpreti in modo esemplare delle sensibilità, delle competenze, della tensione ideale che ha fatto crescere a Modena una profonda cultura di uguaglianza tra i generi e di piena affermazione dei diritti dell'uomo. Io ricordo Renata sul tema della legge contro la violenza delle donne. Guardate, un tema del genere è un vero e proprio filone estenuante, e chi lo ha vissuto anche per, che è andato avanti più di 20 anni. E la querela sì, e la querela no, la distinzione fra violenza carnale e atti di libidine, va bene, non va bene, le molestie le teniamo fuori, le mettiamo, ve lo ricordate, con una tenacia che avrebbe sfiaccato chiunque, perché era un continuo passo avanti e passo indietro, passo avanti e passo indietro. E alla fine ovviamente le soluzioni che sono state trovate hanno tenuto conto di questa complessità, ma questo dibattito, in particolare nei nostri territori, è stato, guardate, un dibattito vero, cioè che ha coinvolto effettivamente ampi strati del mondo, ovviamente, che ama dibattere di questi problemi. Fra l'altro, nel momento in cui poi questa legge è diventata legge dello Stato, c'è stata la seconda fase, e abbiamo fatto bene, e abbiamo fatto male, perché non abbiamo fatto così, e quell'espressione atti sessuali è troppo generica, però non la si può fare più specifica, voi vi ricordate questi temi che ci hanno veramente accompagnato, e Renata era sempre la relatrice, perché aveva acquisito una competenza, anche una capacità di entrare negli specifici profili, che era assolutamente straordinaria. Dicevo, questa ovviamente ho fatto quello che non si dovrebbe fare, cioè ho parlato in realtà di un ricordo mio personale, ma per molti di noi questo è stato effettivamente un momento estremamente importante. A questa causa complessivamente della differenza di genere, Renata ha dedicato con passione, tenacia e competenza le proprie energie. UDI, poi Associazione Donne e Giustizia, mettendo le proprie competenze professionali al servizio delle donne che hanno subito violenza, e poi al servizio di progetti di prevenzione, tutela e di sviluppo nella società, percorsi di sensibilizzazione di crescita umana e sociale verso la piena affermazione della pari dignità e della pari opportunità. Renata è stata soprattutto persona di grande umanità e forte passione, proponendosi sempre con sincerità e spontaneità nei rapporti privati come in quelli pubblici, che tanta parte hanno avuto nella sua vita di donna impegnata in politica, nelle istituzioni e nel mondo associativo. Noi conserviamo un ricordo intenso della sua appassionata militanza e del suo impegno, che ha sempre interpretato con generosità, con sensibilità umana e sociale, con una profonda adesione a valori di giustizia, di tutela e di promozione dei diritti, a partire da quelli delle donne. Devo dire che come avvocato, questo è, non credo che sia presidente, il presidente dell'ordine, rara testimonianza del fatto che si può essere avvocato con un'idea precisa, anche dal punto di vista politico, del conflitto che è in gioco quando si parla di questi temi, e che proprio per questo riesce forse a essere non un passo, 10 passi avanti rispetto a quella faziosità un po' così sospetta che talvolta c'è nelle aule d'udienza, che è sospetta proprio perché delle volte vedi la stessa persona giocare da una parte, giocare dall'altra e sostenere magari della stessa giornata anche tesi un po', non è il nostro caso, cioè qui c'era una coerenza dal punto di vista di dove si collegava, si collocava assolutamente indubitabile. Renata ci ha costantemente insegnato che le donne sono protagoniste di riflessioni, di idealità, di elaborazioni progettuali di alto profilo per la loro particolare capacità di valorizzare le peculiarità personali, il vissuto, le competenze che derivano da esperienze e saperi diversi, In primo luogo, ovviamente, torno a dire, quelle di genere, proponendo percorsi di crescita con la loro capacità di partire da sé, dalla sfera personale, per farsi carico di progetti di complessivo miglioramento della qualità della vita e delle relazioni. E questo è un tratto di vera e propria testimonianza, cioè un modo per valorizzare davvero risorse umane, competenze e capacità. E questo è un esempio della ricchezza dell'approccio al femminile dei problemi. La soluzione parte spesso dalla presa di coscienza soggettiva, dalla propria capacità di cambiare, di mettersi in discussione e di trovare strade nuove. È il concetto dello star bene con se stessi per star bene con gli altri nel privato e nel sociale, e cioè avere quella cura nel riuscire a mantenere anche nel privato, non ce lo chiede nessuno e non ce lo impone nessuno, ma anche un buon livello di coerenza fra quello che si va dicendo e quello che si va facendo. Per molti di noi è la vita di Renata, sotto questo profilo, è stata un'esperienza assolutamente straordinaria. A questa idealità Renata ha dedicato le proprie energie e le proprie competenze migliori personali e professionali. È giusto che questa iniziativa, che onora la sua memoria, un premio, una tesi di laurea che si ispira ai valori che gli erano cari, si svolga nell'ambito delle tante attività che costellano questa settimana che precede il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle donne. Infatti, credo che il taglio che è stato dato in questo periodo, e cioè l'idea che la violenza alle donne si inserisce, non è un'isola, si inserisce in un contesto di sopraffazione dei soggetti più forti nei confronti dei soggetti più deboli, che assume questa fisionomia particolare nei rapporti di genere, particolarmente dentro alla famiglia, deve essere valutata non con un approccio moralistico, ma con un approccio politico. Quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo per fare in modo che tutto questo possa andare in controtendenza rispetto a come sta andando? E questa idea che avete avuto di istituire dei momenti di approccio personale, non solo a favore di chi subisce la violenza, ma anche chi la fa, per come azione di prevenzione sul campo, cioè che cerca di ridurre l'incidenza di questi fenomeni. Penso che Renata l'avrebbe trovato un'idea di grande interesse e di grande capacità di prospettiva. Io credo che quindi questa iniziativa sia un modo appropriato per ricordare l'impegno di Renata e per testimoniare quanto le siamo riconoscenti per tutto questo.
Prima di passare la parola all'assessore Francesca Maletti, mi scuso, verrò cancellata dall'albo e pennata, perché avendola al mio fianco mi sono assolutamente dimenticata, scusate, ma è stata una settimana pesante anche per me di presentare l'avvocato Uber Trevisi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, che ci ha onorato con la sua presenza, e quando è arrivato ha detto che Renata sarebbe stata davvero molto contenta di vederlo qui. Quindi ancora chiedo scusa per la mia incapacità a gestire questo pomeriggio, perdonatemi, non succederà più, adesso vi presento tutti. Quindi passo la parola adesso a Francesca Maletti. Grazie.
Grazie, buonasera. Ma questo premio di laurea rispetto all'avvocato Renata Bergonzoni. Renata, la maggior parte di voi la conoscono molto meglio di me. Per fare l'elenco anche delle cose che ha fatto, voi lo sapete fare molto meglio di me. Però volevo sollecitare alcune cose. Da un lato, Renata, quando l'ho conosciuta io, qualche anno fa, circa 12 anni fa, al Centro per le Famiglie, era per un incontro con un confronto anche tra diverse culture, per poter tutelare i diritti, tutelare dei valori delle donne, ma rispetto alla dignità di ognuno, dei cittadini che vivevano a Modena. Per cui una grande volontà al confronto, basandosi e partendo dalle proprie convenzioni, per cui senza paura di un confronto. E credo che anche grazie a Renata oggi, se a Modena ci sono anche tutto un insieme di tavoli per affrontare tematiche che non sono facili, come l'applicazione della legge 194, ma anche come vengono fatte tutto un insieme di azioni nei consultori, proprio per la tutela, per la dignità, per l'autodeterminazione, per... cosa che non c'è in altri territori anche dell'Emilia Romagna. Questo grazie anche a me, che proprio partendo dai propri valori ha sempre cercato il confronto per poterli concretizzare al meglio. E qui facendo anche un parallelismo con la giornata di domenica, ma che ha prodotto insomma tutto un insieme di eventi per 10 giorni. Dal titolo Altre parole per dirlo, a me veniva un parallelismo che l'azione di Renata era altre azioni per farlo, cioè l'importante è concretizzare, l'importante è rendere possibile, poi sul come, vediamo come farlo. Però sappiamo dove vogliamo arrivare, cioè la difesa della dignità e la tutela di alcuni diritti. Ecco, in questa settimana che, come ha già detto il sindaco, ecco, si articola in tanti eventi che non è solo il confronto e il migliorare tutte le azioni che il pubblico insieme a voi, insieme alle associazioni, ecco, si concretizzano per limitare gli effetti della violenza contro le donne, ma proprio per cercare di arrivare il più possibile alla cittadinanza, sia femminile che maschile, per rimuovere le cause di queste violenze, cosa che non è facile. Non è facile perché vuol dire affrontare anche tematiche legate alla affettività delle persone, e vediamo che la durata dei rapporti che siano all'interno di un matrimonio civile o religioso, comunque le unioni, hanno una durata inferiore, e in questo periodo stanno anche aumentando purtroppo le violenze intrafamiliari, violenze psicologiche, violenze economiche, fino ad arrivare alle violenze fisiche, alle intrusioni, che purtroppo aumentano. E questo è determinato molto anche dall'aumento di tensione che c'è in ognuno di noi, determinato anche dalla crisi economica, dal fatto che c'è meno aspettative e certezza rispetto al futuro. Allora, come fare a concretizzare queste azioni, ecco, in un mondo che è cambiato? Io sono convinta che l'intenzione di questa settimana, di questo ringrazio anche la situazione Donne contro la violenza, che su mandato anche del tavolo prefettizio ha organizzato anche questa settimana, che è molto impegnativa. Ecco, devo proprio cercare veramente di lavorare sulle cause che producono queste violenze. Poi è compito di ognuno di noi, in base ai ruoli che ha, porre sempre più in essere azioni rispetto anche agli effetti, che non possiamo fermarci anche. Dobbiamo creare condizioni sempre più favorenti al fatto di ritornare, che queste persone che subiscono violenza possano ritornare ad una normalità, ad una vita normale, ma anche, ecco, fare azione nei confronti degli uomini, cioè di chi agisce queste violenze. E a Modena c'è comunque un'esperienza fatta dall'azienda USL, che è unica anche sul territorio nazionale. Ecco. E su questo non ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo sempre creare maggiori relazioni. Io credo che ognuna di noi qui oggi è perennata da un lato, ma anche per il resto, che è una cosa comunque molto di comunione e di unione, perché comunque Renata ha tanto lavorato, tanto fatto e si è anche tanto confrontata e ha posto in essere delle azioni molto concrete, perché queste azioni oggi ad esempio si possono concretizzare anche grazie a lei.
Grazie, non ho parole per commentare questi ricordi così intensi e sentiti. Devo dire che certamente, e credo che anche il premio di laurea, il fatto che noi siamo qua oggi, testimonia che l'idea, il coraggio, la passione di Renato continuano attraverso noi, che molto immodestamente riusciamo a portarle avanti, ma l'impegno non finirà di certo. Caterina, che testimonia appunto anche lei, visto che anche lei è stata una delle allieve spirituali di Renata.
Sempre difficile intervenire in questa occasione, quindi spero oggi di riuscirlo a fare senza Senza commuovermi troppo, è semplicemente un saluto a voler testimoniare il fatto appunto che insomma, ci teniamo affinché questo progetto che è nato subito dopo la scomparsa di Renata possa andare avanti. Devo dire che inizio proprio ringraziando la Fondazione Mario Del Monte che insomma, ha garantito questa continuità. È la prima volta che questa celebrazione avviene senza Giuseppe e quindi anche questo insomma, è un altro elemento di commozione e di ricordo. E sono molto, insomma, secondo me è anche molto importante poterlo fare in questa sala consiliare, la sala del consiglio, quindi la sala dove insomma, si prendono le decisioni importanti per la città, dove si ragiona veramente di come rendere il più possibile la nostra città insomma migliore e attenta ai bisogni delle persone, quindi importantissimo essere in questa sede. Devo dire che ancora una volta voglio sottolineare anche la forma, no? L'importanza della forma che si è data al voler insomma ricordare, testimoniare l'opera di Renata, il fatto di appunto aver pensato un premio di laurea, cioè che tutte le associazioni appunto insieme hanno pensato al premio di laurea proprio perché era il modo per far sì che le nuove generazioni, no, nel momento in cui si apprestavano a scegliere anche la loro tesi di laurea, le ragazze e i ragazzi potessero avere uno stimolo in più per riflettere su quello che è la storia o gli studi di genere. E siccome purtroppo vediamo, insomma, è stato testimoniato ormai da tutte le ricercatrici, purtroppo c'è un effetto carsico, no, di queste, insomma, degli studi della storia delle donne, cioè spesso si ci dimentica, no, di quello che si è fatto, di quelle, insomma, ed è sempre un dover ricominciare da capo. Quindi penso che questa iniziativa aiuta a far sì che invece questo sentiero sia calpestato da tante persone, no, da noi che siamo venute prima, ma anche da tutte le ragazze che si sono apprestate a questi argomenti più recentemente, e quindi naturalmente è una strada che viene tracciata con insomma, meglio, tanti piedi appunto sono più difficili da cancellare, quindi penso che anche questo tema della forma sia importantissimo proprio per ragionare sulla trasmissione generazionale. Io concludo dicendo solo una cosa, credo che questo sia anche così andando a memoria, forse l'unico caso nella nostra città di un premio di laurea dedicato a una donna. E nella nostra città ci sono fondazioni importanti, appunto come la Mario Del Monte, la Gorieri, che insomma sono nate, diciamo così, a seguito della scomparsa di questi illustri modenesi. Ecco, io credo che anche, come dire, che queste siano tutte forme che aiutano, no, a legittimare anche i percorsi delle donne, il loro protagonismo in politica. Perciò, come dire, questo è anche un augurio affinché insomma, da un premio di laurea si possa anche pensare insomma, a qualcosa di più e qualcosa insomma, di più grande, e anche a caratterizzare, così come abbiamo chiesto anche per altre donne che hanno avuto insomma, dei ruoli significativi, penso alla medaglia d'oro di Gina Borellini, insomma, e anche ad avere dei luoghi della città che vengano segnati da, insomma, con questo protagonismo, perché è importante che la città come dire, sia segnata dall'azione delle donne, e credo che questa sia un'occasione insomma, tutti insieme magari per fare insomma, anche questa riflessione, proprio perché dobbiamo far sì che Modena, che tanto deve alle sue donne, perché come diceva prima l'assessore Maletti, le esperienze fatte a Modena non ci sono in altre città, anche dove i governi sono stati governi della sinistra come nella nostra città, perché appunto a Modena il protagonismo delle donne è stato grande, i movimenti delle donne ci sono stati con continuità, ci sono ancora oggi, quindi questo è un elemento importantissimo. Quindi sono così semplicemente insomma, contenta di essere qui con voi oggi, mi spiace che la vincitrice del premio non sia con noi, ma credo che a lei vada comunque insomma, il nostro pensiero, il nostro ringraziamento per aver partecipato, così come a tutte le altre ragazze che hanno accolto questo invito e che hanno riflettuto su questi temi. Quindi semplicemente appunto rinnovo il saluto, e adesso ascolteremo anche qualcosa in più rispetto alla tesi che è stata premiata. Grazie. Grazie. Infatti,
noi siamo assolutamente convinte che il nostro operare abbia un senso se saremo in grado di operare una tradizione verso generazioni diverse dalla nostra. Adesso passo la parola e presento la professoressa Antonella Picchio del Dipartimento di Economia Politica Marco Biagi, che ci farà una breve racconto, relazione sulla prospettiva femminista sull'economia. Non entro nel merito del suo intervento perché so che la professoressa Picchio sarà in grado di illustrare benissimo, ma soprattutto anche... No, mi diceva che ci sono... appunto stavo dicendo, siccome so che mi ha anticipato che ha ragione... il tempo che ci sarà necessario, visto il valore del tuo intervento.
Vado. Diciamo, io credo di essere stata invitata perché appartengo a un'esperienza della facoltà di economia che in qualche modo sta acquistando visibilità anche a livello internazionale, che è nata... Per esempio, la facoltà di economia ha avuto uno, credo, dei primi corsi di economia di genere e tutti mi chiedevano, ma è anche il registro? Sì, ho anche il registro, si chiama economia di genere. E ha, nel centro di ricerca sulle politiche pubbliche, costruito una sezione che era Gender Cap, focalizzando direttamente sulle questioni di genere. Quindi si inseriva in una città come Modena, che ha un livello di mercato del lavoro con alti tassi di attività femminile, più alti della media europea, ha una tradizione e ha una tradizione di connessioni tra istituzioni. Io ho conosciuto Renata Bergonzoni, ma non moltissimo, diciamo perché non ho frequentato gli aspetti del diritto e della pratica del diritto, mentre ho conosciuto bene Giuseppe Gavioli, che invece serviva esattamente a fare questa rete di istituzioni sulla ricerca, sulle condizioni sociali, la partecipazione per esempio alla ricerca su condizioni sociali a Modena e provincia. E l'attenzione di genere è diventata sistematica, come dico all'estero, ma il nostro professore di scienza delle finanze, che è Paolo Bosi, lo vedo fotocopiare dalla rivista Feminist Economics e costruire seminari su questa questione. Non è più un problema. E nel mio corso di economia di genere io di solito ho avuto quasi più ragazzi maschi che femmine, un po' perché mi seguivano da altri corsi, ma un po' perché capivano che gli parlavo di alcune cose che dovevano risistemare. E ciò che si deve sistemare, e giustamente appunto il sindaco ricordava Renata Bergonzoni che diceva le donne come protagoniste di pensiero, non solo come oggetto di osservazione, in un quadro dato in cui vediamo dove stanno le donne, in particolare come stanno rispetto agli uomini. E già questo ci pone la domanda, ma uguali in che cosa? Per esempio, ai livelli bassi di reddito, a lavori cattivi, siamo sempre più uguali agli uomini. Il problema è cosa succede. Ma il vero problema è che l'oggetto su cui ci focalizziamo è spesso riduttivo. Per esempio, il mercato del lavoro, e noi parleremo di una tesi sul mercato del lavoro, che però si allarga come scuola, penso a Tina Raddappo che era la sua relatrice, ad allargare il discorso di ciò che definisce l'offerta di lavoro e il mercato del lavoro, ossia si può essere molto riduttivi anche se si parla solo di, lavoro. E la sfida dell'analisi femminista è appunto se si è soggetti, in realtà le donne hanno cominciato a costruire un pensiero che parte dalla loro esperienza. E la loro esperienza è un'esperienza profonda di processi di vita, di persone reali. E se sono reali, sono persone che hanno un corpo, hanno emozioni, hanno quindi un luogo, hanno quindi una memoria, sono in un contesto storico e hanno insicurezze. questa realtà che le donne conoscono bene perché servono a sostenerla, al di là di ciò che si vede o non si vede, diventa allora poi l'oggetto dell'analisi anche scientifica, dell'analisi politica, ma anche della focalizzazione delle parole accademiche, delle parole delle teorie scientifiche, ossia degli schemi che possono pensare a connessioni, ma partendo da un oggetto di osservazione nuovo e radicale. E questa radicalità, che è l'osservare direttamente i processi di vita reali, sta diventando sempre più urgente, perché la crisi si sta non solo scaricando direttamente sulle vite in modo drammatico, come noi vediamo ogni giorno, ma anche è nata dalle condizioni di vita, ossia è nata in un conflitto profondo che esiste nel mercato del lavoro attuale tra motivazioni del produrre per il profitto e mezzi del produrre che comprendono le vite, ossia le vite sono mezzo di produzione. E questo crea una tensione fortissima che è inerente e profonda nel sistema. E siccome è una tensione che non si vede, in fondo non la si vede neppure politicamente, perché abbiamo visto come facciamo fatica, per esempio, nel conflitto sull'ILVA a far ragionare il pezzo di produttività e il pezzo di attacco alla salute, come se fossero due campi diversi. Allora, qui si gioca forse il mio lavoro accademico più qualificato, che è andare a cercare i fondamenti di questa tensione. I fondamenti li troviamo molto visibili proprio nella fondazione della teoria economica ai tempi di Adam Smith. Ossia, per riuscire a trovare nuove connessioni tra vite e lavori, che è l'oggetto anche della tesi della nostra candidata, della nostra premiata, dobbiamo avere strumenti e dobbiamo avere cassette di strumenti che sono teorici ma anche sufficientemente non chiusi su prospettive limitate, valutando ogni volta come gli artigiani la loro compatibilità. Possiamo usare, non so, l'idea di qualità della vita multidimensionale, come fa Amartya Sen adesso, insieme a un'analisi della struttura del sistema capitalistico e dell'analisi del lavoro salariato, come l'ha fatta Adam Smith. Possiamo, perché Sen, per esempio, è il più smithiano degli economisti, ma perché? E perché le donne hanno interesse a valutare gli strumenti, a innovarli, ma nello stesso tempo a cercare un rigore? Perché hanno di fronte a sé un oggetto di analisi molto complesso, molto drammatico, che deve trovare una collocazione, deve trovare le parole. Allora, questa tesi che oggi vince, che io ho solo guardato in modo superficiale perché non sono stata la relatrice, non l'ho seguita, si occupa di mercato del lavoro e viene premiata e viene presentata in una settimana sulla violenza. Che connessioni abbiamo? E la presentiamo a Modena, in ricordo di Renata Bergonzoni, che appunto ha lottato per la parità e ha lottato contro le condizioni di violenza contro le donne in tutti i modi possibili. E voluto un premio da Giuseppe Gavioli, che in qualche modo analizzava il mercato del lavoro, le condizioni sociali, e in uno spazio in cui c'è ricordo di queste persone e delle reti istituzionali che queste persone hanno attivato nelle loro pratiche di relazione. È importante, allora. La mia analisi da economista mi porta a dire, primo, noi dobbiamo, come ci insegna Adam Smith, Ricardo, Marx e cose, se vogliamo analizzare il lavoro, vedere soprattutto e innanzitutto il processo che mette in condizione di lavorare. E il prezzo di questa merce, storicamente il lavoro è una merce, è segnato dalle condizioni di riproduzione, non dalla produttività. La produttività è un altro prezzo, può essere un incentivo, ma normalmente il prezzo è ciò che mette in condizione di lavorare. Allora, su ciò che mette in condizione di lavorare, ormai sappiamo moltissimo. Per esempio, abbiamo, grazie alla lotta delle donne per sapere quant'era questo lavoro, abbiamo indagini sofisticate che ci dicono che il lavoro di riproduzione non pagato, non quello, ce n'è moltissimo anche pagato, come i servizi sociali emiliani sanno, ma ce n'è moltissimo non pagato, e questo non pagato è un po' di più di tutto il pagato, di tutto il lavoro pubblico, privato, industriale, commerciale. Quindi è uno dei grandi aggregati dell'economia che è nascosto. In questo nascondimento ci sta la radice della violenza. Questo lavoro è tanto, e nessuno può pensare di comandare il lavoro pagato solo a livello intimo personale. Tutti sappiamo che abbiamo i sindacati, una storia di negoziazione, una storia di conflitto, una storia di rivoluzione. Mentre questa massa enorme di lavoro è comandata in uno spazio privato, domestico, intimo, quindi lasciato a relazioni personali. Questo è una radice profonda di violenza, non solo per la quantità di questo lavoro, ma per la qualità di questo lavoro. Questo lavoro è fortemente affettivo, responsabile, di cura, quindi ha una qualità fondamentale per mettere in condizione di lavorare. Smith diceva che la divisione del lavoro abbruttisce le menti, ma anche abbruttisce i sentimenti. Bisogna non solo dare una scuola pubblica per mettere in condizione, ma anche di educare i sentimenti. Come i soldati greci dovevano, dopo le battaglie, avere sì la ginnastica per essere agili, ma dopo che avevano combattuto un giorno con la morte, si doveva insegnare la musica per recuperare un linguaggio sentimentale gestibile nelle vite personali. Ora nessuno educa più i linguaggi sentimentali. Quando io parlo agli studenti della teoria dei sentimenti morali, vedo gli occhi che si sbarrano, perché nessuno fa più educazione sentimentale. E Smith parla a loro come nessuno dei corsi di economia, e sta parlando di loro. Come si prende la misura rispetto agli altri, ognuno crede di essere il più bello e il più intelligente del mondo e può solo prendere la misura in relazione con gli altri. Ci direbbero modenesi, gli emiliani, i neuroni specchio. Smith non sapeva i neuroni specchio, ma sapeva molto di simpatia, di sentire la sofferenza dell'altro, così via. Allora, se questo pezzo fondamentale per la sostenibilità del vivere, che è una massa di lavoro sulle cose enorme, il lavoro domestico è il grosso del lavoro non pagato. Le cose devono essere curate, gli spazi, soprattutto se i salari sono pochi, la casa è brutta, il cibo è povero, bisogna lavorare molto. Ma soprattutto bisogna lavorare molto sulla cura delle persone e sulla cura delle relazioni. Le attese da questo lavoro sono enormi. Se devo essere sincera, io come economista mi stupisco che la violenza sia così poca. Perché lì c'è una radice di violenza che è fortissima, enorme, per cui l'economia ci può aiutare a spiegare le cause della violenza, però deve essere un'economia radicale. Un'economia radicale nei sogni, nelle utopie, nel fatto che noi possiamo usare questa qualità della cura, come si sta dibattendo molto anche a Pest. La cura è trasformativa, è vero, ma in un sistema di produzione che usa le vite come mezzo, la cura è un mezzo preziosissimo. E le donne sono usate come mezzo di riproduzione. Vuol dire che sono solo sfruttate, dobbiamo usare solo un'analisi dello sfruttamento? No, perché contemporaneamente sono soggetti che lottano per la loro libertà. e la loro libertà di curare liberamente, di usare il proprio corpo liberamente, e questa lotta si svolge anche nelle case. Ed è questa lotta che chiunque si occupa di violenza sa che è quella che scatena la violenza. È il desiderio e la pratica di libertà delle donne. Quindi su questo, questa connessione fra società e università e fra discipline universitarie mi sembra preziosa, e credo che questo premio debba andare in queste direzioni. Come si fa a essere un economista femminista? Primo, essendo femminista, ossia avendo questo rovello del senso dell'ingiustizia, di qualcosa che deve cambiare. Secondo, essendo radicata nella propria esperienza, il che vuol dire nell'esperienza della propria madre casalinga, delle amiche, no, voglio dire, sapere di che cosa si parla. Terzo, essere connessa a una comunità accademica che consente di trovare le parole per dirlo. E per esempio esistono a livello internazionale l'associazione International Association of Feminist Economics, quella che pubblica la rivista che poi il professor Bosi legge, che è fondamentale. Quella rivista ormai è qualificata fra quelle che danno crediti all'università, e quindi si può leggere, fotocopiare e anche fare carriera, ma soprattutto non si è sole. E si riesce a porre questa questione della connessione fra lavoro pagato e non pagato, non come questione di organizzazione dei tempi in orizzontale, come faccio a conciliare le due cose, come problema femminile, ma come problema strutturale, quindi con le connessioni verticali, perché in realtà con questo mercato del lavoro ci vuole moltissimo e sempre di più lavoro non pagato. Pensiamo solo agli anziani, ma anche i nuovi lavori sono così precari, così ansiogeni, così pervasivi, che come sì, esiste una biopolitica nel lavoro, perché sono mezzi e nessuno si occupa poi di chi li produce quel lavoro così qualificato, creativo, relazionale, responsabile, così via. Non lo fa Toni Negri, non lo fa nessuno della, perché sempre si fermano alla famiglia, nuova o vecchia, e al processo che poi mette in condizione i maschi adulti di lavorare. Le donne devono reggere questa tensione di mancanza di cura per se stesse e di dare cura agli altri a sostenere. E per questo essere un punto su cui si scaricano le crisi collettive, strutturali e personali. Ma le due crisi sono molto legate, mi devo fermare, ma volevo solo farvi capire la profonda connessione fra economia, mercato del lavoro, diritti e violenza, e Modena è un luogo su cui questa cosa può essere approfondita.
Grazie, grazie. Avevo ragione. Non darle dei tempi, grazie per l'interessantissimo e sentito contributo. Era un contributo, è stato un contributo veramente interessante, grazie. E do la parola perché poi mi piacerebbe su questa scia sentire Alessandra prima di che noi illustriamo la tesi vincitrice, a Roberto Vezzelli.
Beh, io sicuramente sono meno intenso e probabilmente anche meno interessante, però volevo sottolineare alcuni motivi secondo me utili e decisivi, che a livello personale, ma parlando a livello personale per nome della Fondazione del Monte, mi hanno convinto di appoggiare anche per il futuro questa iniziativa. Alcuni sono di carattere generale, uno invece di carattere più soggettivo, fa parte della sfera personale umana. I motivi di carattere generale, secondo me, sono fondamentalmente tre. Il primo, la stretta connessione e l'integrazione delle questioni che anche oggi qui sono state presentate e studiate, e che dovranno essere studiate e approfondite anche per il futuro, con la missione e l'attività della Fondazione del Monte. che si occupa e si occuperà di sviluppo economico e sociale sostenibili sul territorio della comunità. E all'interno del tema della sostenibilità, nella sua accezione più ampia, ci stanno anche queste questioni. La seconda, che se vogliamo è più contingente, ed è anche probabilmente legata agli aspetti emergenti di quello che sta accadendo, nell'evoluzione del quadro complessivo, ma anche locale, politico, economico, sociale, la direzione delle governance e delle politiche attuate dalle governance, la modifica dei modelli e delle relazioni che queste comportano, in particolare in una comunità come quella modenese, il cui sviluppo è stato consentito da un equilibrio virtuoso fra tre tematiche: quello dello sviluppo economico con una caratterizzazione di redistribuzione più equa rispetto ad altri modelli sociali, quello di un welfare costruito per poter permettere una partecipazione più ampia al lavoro, in particolare al genere femminile, e quello di uno sviluppo urbano che si integrava in termini armonici e che tenta ancora di integrarsi in termini armonici con i primi due fattori. Ora, quello che sta accadendo modifica sostanzialmente questo equilibrio. Siamo in una situazione di crisi economica, il welfare è messo in discussione, sembra che in termini generali ci sia un attacco pesante, non solo a livello nazionale, ma a livello complessivo europeo, al modello di Stato sociale, così come si è venuto costruendo e definendo, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo mette in discussione certezze, mette in discussione prospettive, crea ansia, ma crea anche la necessità di capire come rapportarci, come governare questi cambiamenti. Io lo dico vivendo queste questioni quotidianamente sul fronte, come imprenditore cooperativo che è ritornato in trincea in un'azienda produttiva manifatturiera dopo un po' di anni di direzione politico-sindacale, e questa cosa penso che mi stia facendo bene dal punto di vista della vitalizzazione, rispetto anche a una serie di questioni che vede e riconosce concretamente tutti i giorni le contraddizioni e il loro acuirsi, la pressione e la sofferenza crescente sul genere femminile. Io lo vedo direttamente sui posti di lavoro, sui giovani, su strati crescenti di povertà, anche di persone che lavorano con contratti che non permettono una vita dignitosa in una società avanzata come quella modenese. Soggetti, giovani e donne, che con 700-800 euro al mese hanno poco da programmare per il loro futuro, se non un futuro incerto da scelta crescente. L'altro elemento che mi ha convinto è l'interesse della Fondazione a sostenere lo studio e la formazione degli studenti giovani, ma non solo, sulle problematiche economiche e sociali. Secondo noi, questo sarebbe un tema che bisognerebbe che fosse asciutto in generale, oltre che dal pubblico e dalle istituzioni che hanno questa missione, anche dal sistema produttivo e delle imprese in senso lato, bisogna fare uno sforzo per creare risorse, per sostenere percorsi di formazione seri. Poi c'è una questione di carattere personale che è interna alla mia sensibilità più soggettiva ed umana, che ho maturato attraverso la conoscenza e una collaborazione abbastanza lunga e approfondita con Giuseppe Gavioli. Lui come presidente, io come vicepresidente della Fondazione Mario Del Monte, nella fase del rinnovo della Fondazione stessa, con la fatica di costruire le relazioni che hanno potuto permettere di consolidarla e che spero possano permettere di riconsolidarla anche in un'ulteriore fase. Io non conoscevo, se non marginalmente, in modo diretto Renato Bergonzoni, però attraverso questo rapporto con Gavioli e col suo stile nel gestire i rapporti umani, molto modesto, fino al limite ad essere troppo umile rispetto allo spessore intellettuale e alle capacità anche progettuali, mi ha trasmesso una conoscenza mutuata in cui ho riconosciuto un'importante impronta valoriale comune, ovviamente a me, a lui e a Renato Bergonzoni, che ho potuto apprezzare anche nelle chiacchierate che magari si facevano prendendo il caffè, quindi
quindi anche i momenti, chiamiamoli così, molto poco istituzionali, che ha fatto sì che secondo me sia, per quello che riguarda me come persona, in questo caso anche come rappresentante della Fondazione, utile continuare a procedere in percorso di questa natura, magari inserendo anche qualcosa che ricordi anche lui, perché secondo me è una coppia, diciamo, molto integrata, con dei valori che dovrebbero essere un punto di riferimento per il futuro, non in termini stucchevoli, in termini di tendenza, di capacità culturale, di produrre progetto e di creare confronto. Grazie.
Grazie, penso abbia davvero compreso quali sono i nostri obiettivi. Grazie ancora davvero per consentirci di poter continuare. Do la parola all'avvocato Bertrevisi, con il quale mi scuso ancora, che ci ricorderà Renata.
Come vedrete dalla scaletta, io non ero in programma, quindi vi chiedo la pazienza ancora di qualche minuto. Mi diceva la Giovanna, sarebbe stata felice di vederti qui, Renato. È un grossissimo complimento, per me è veramente forse uno dei più belli che ho ricevuto. Lo dico senza piaggeria, perché Renata e io eravamo legati da un affetto sincero, maturato in tantissimi anni, perché lei era un po' più anziana di me quando io ho cominciato questa professione. Lei era già uno dei migliori avvocati di Modena, me la indicarono proprio come tale, e devo dire che quello era un momento dove essere avvocato donna non era esattamente facile. C'erano pochissime, credo due o tre fossero allora le colleghe, e semmai aleggiava di più, così nell'ambiente, la convinzione che le donne forse erano più indicate per fare il soffritto. Così non era però con Renato. E devo dire che era non solo brava tecnicamente, ma aveva una umanità particolare che è già stata descritta, che la rendeva immediatamente partecipe anche sotto il profilo umano, quindi riusciva a legare moltissimo, anche quando era la tua avversaria. Quindi capivi che eri di fronte a una donna di assoluto valore. Io non voglio parlarne sotto il profilo sociale, politico, questo è già stato detto, quindi ne parlerò sotto il profilo professionale. Lei aveva una grossa concezione del diritto, ma non come norma teorica. Per lei il diritto doveva volgere alla sostanza, cioè creare giustizia nell'ambito del diritto di famiglia, come in quello del lavoro. Lei è stata bravissima anche in quel settore. Quindi per lei era una funzione. Guardate che quando si parla dell'avvocato di solito si ritiene che debba essere una macchina da soldi, magari anche con poca correttezza, purché funzionale a fare soldi. Non è così, credete. Alcuni forse la vedono così la professione, ma tantissimi altri, per fortuna aggiungo, la vedono anche in modo diverso. Quando giuriamo anche nel senso di fare in modo che prevalga la giustizia, come previsto del resto dalla Costituzione. Renata era questo, e per questo ha saputo immediatamente attirarsi non solo una simpatia umana, ma un grossissimo rispetto da parte dei colleghi, da parte dei magistrati. Nessuno si sarebbe mai permesso di sorridere del fatto che fosse un avvocato donna, perché era un grande avvocato ed era una grande donna. Ed è stata capace di tracciare una strada di creare una scuola, che non è facile. Questi suoi valori li ha trasmessi alle sue allieve, che ancora oggi fanno la professione, ovviamente in altre condizioni, per fortuna del tutto diverse. Oggi è normale, anzi le colleghe sono quasi in numero superiore ai maschi. E quindi è un momento del tutto diverso. Però se questo è potuto accadere, se le colleghe oggi hanno sotto questo profilo, perché poi le difficoltà di tipo economico, eccetera, sono forse maggiori oggi di allora, ma sotto il profilo della considerazione del modo di rapportarsi con la società, l'ambiente, i clienti, tutti quanti, i colleghi, se questo oggi è facilitato, lo si deve anche a un avvocato come Renata Bergonzoni, un avvocato per il quale la correttezza era il Vangelo, era assoluta, ma non perché si dovesse sforzare in quanto lo prevede il codice deontologico, no, per lei era normale, come del resto dovrebbe essere, per persone per bene. Lei era una persona per bene. Aveva questi valori sociali e le sue idee politiche, non facili da così esternare in un ambiente come il nostro allora. Eppure lei lo faceva con serenità, con tranquillità, ne discuteva con pacatezza, ma con una fermezza assoluta. Quindi era veramente, in tutti questi sensi che si sono detti, era veramente grande. Ed è stata un esempio per tutti noi. Io non voglio rubare altro tempo, dico che sono felice io di essere qui oggi a ricordarla. Mi scuso perché ovviamente non avevo preparato nessun tipo di intervento, visto che, però insomma, non ero previsto. Però forse mi vengono più dal cuore ancora le parole che ho detto. E sono felice anche perché ho sentito le parole di chi mi ha preceduto e anche delle relazioni interessantissime. Credo che chi ha avuto esempio da lei e ne prosegue l'attività abbia forse non solo così la felicità di farlo, ma anche il dovere di trasmetterlo a sua volta a qualcun altro ancora, in modo che si perpetui sempre questa figura professionale e i valori che ha saputo ispirare e testimoniare. Quindi credo che tutta la città di Modena sia orgogliosa di Renata Bergonzoni, che era, Bezzelli ha detto, Gaglioli era modesto, lei pur con queste sue virtù lo era anche lei. Era una bella coppia, devo dire, e noi siamo come avvocati particolarmente orgogliosi di averla avuta tra di noi e quindi la ricordiamo e la ricorderemo sempre con grandissimo affetto.
Grazie, grazie davvero. Alessandra, se te la senti e vuoi venire a raccontarci, seppure brevemente, cosa soprattutto ti ha spinto a scegliere un titolo, un argomento di tesi così. Grazie.
Buonasera a tutti. Innanzitutto, allora, la mia tesi, favorire la politica femminile quali soluzioni possibili, nasce da un corso che l'Università degli Studi di Ferrara ha organizzato col Ministero delle Pari Opportunità. Il corso titolava Donne, politiche e istituzioni. Un corso che per me è stato illuminante perché mi ha permesso di aprire gli occhi su una serie di realtà che non conoscevo. A partire dal fatto che, ad esempio, ci veniva illustrato in una serie di queste lezioni come la differenza di genere fosse già radicata sin dai primi anni di età dei bambini, ad esempio nei testi scolastici. Nella lettura dei testi scolastici, come ad esempio la donna avesse sempre un ruolo di mamma casalinga, la principessa chiusa all'interno di mura domestiche, e invece l'uomo, il maschio, avesse il ruolo del principe, di colui che era nello spazio aperto, che era l'eroe della situazione. Questo mi ha fatto pensare e riflettere molto, e mi ha fatto pensare anche al fatto di come ci veniva illustrato all'interno di queste lezioni che alcuni temi molto importanti per le donne, come ad esempio l'aborto o la procreazione medicalmente assistita, venissero discussi da un'assemblea parlamentare composta prevalentemente da uomini. Cioè, io ho iniziato a chiedermi com'è possibile, come può essere che questi ultimi possano capire la ripercussione che questi argomenti hanno poi sulla donna. Da qui è nato il mio intento di approfondire questo argomento, di capire come poter favorire una maggior presenza di donne all'interno delle assemblee elettive, sia a partire dai piccoli consigli di amministrazione, quindi delle aziende, imprese, delle piccole società a livello territoriale, a crescere quindi all'interno del Consiglio regionale piuttosto che all'interno del Parlamento nazionale, anche perché a vedere dalle ricerche, dalle statistiche, l'Italia si posiziona agli ultimi posti a parità di paesi del terzo mondo come presenza delle donne all'interno delle assemblee elettive. Questo a parere mio non è possibile. Nel 2012 non dobbiamo essere a questi livelli. La mia tesi quindi ha iniziato a studiare tutta quella che era la normativa comunitaria e poi quella all'interno del nostro paese, quindi la normativa costituzionale, che prevedeva la possibilità per le donne per accedere alle cariche elettive. Una normativa che recentemente poi era stata anche modificata con delle leggi costituzionali, io ho studiato e approfondito la modifica dell'articolo 51, che sembrava comunque improntata in un'ottica di genere, ma che poi, andando a vedere, io ho preso in considerazione le elezioni regionali che si sono tenute in tutte le regioni d'Italia e ho verificato come questa ottica di genere non venisse applicata, come praticamente all'interno delle assemblee elettive regionali le donne non fossero presenti, e anche il fatto che diventare presidente della regione, guidare la regione, non è stata eletta quasi nessuna donna. Quindi questo mi ha lasciato un po' spiazzata. La mia tesi, che alla fine si conclude alla seguito dell'esame appunto di queste situazioni così negative, insomma non molto positive, e porta a una serie di quelle che potrebbero essere le soluzioni possibili. Quindi ho analizzato il sistema elettorale migliore per favorire la presenza di donne all'interno delle assemblee elettive, o piuttosto che quella che può essere la fase anteriore alle elezioni, quindi la propaganda, favorire la presenza anche delle donne all'interno di quelli che sono i dibattiti politici in TV, piuttosto che il dibattito politico nelle piazze. E quindi una presenza maggiore, perché comunque anche le donne hanno delle qualità da dare all'interno delle assemblee elettive che non sono valorizzate. La donna ha un punto di vista diverso rispetto all'uomo, dobbiamo dirlo, quindi un dibattito uomo-donna potrebbe permettere un ampliamento di quello che è l'ottica su un argomento delicato, particolare, anche quelli che possono essere argomenti di importanza mondiale, come ad esempio le guerre, quindi gli effetti che questi possono avere sui bambini, sulle donne. Qui concludo dicendo che comunque la tesi l'ho fatta mia e ho cercato di diffonderla soprattutto anche nel mio piccolo ambito dove lavoro. Io lavoro in un'associazione che si chiama ACLI, non so se vi sia conosciuta, e ho cercato di diffondere l'ottica di genere in quello che è il consiglio provinciale della città dove abito io, a Rovigo, e quindi c'è una presenza fissata dallo statuto di un tot di donne all'interno di quello che è il consiglio provinciale, e io sono un membro.
Bravo, se avete potuto capire la disposizione che ha fatto Alessandra, non è stato assolutamente facile arrivare ad aggiudicare il premio. Grazie Alessandra, grazie per aver partecipato, grazie soprattutto per questa relazione così improvvisata, grazie davvero ancora tanto. Quindi concludiamo con, vi dicevo che la vincitrice del premio con la tesi offerta di lavoro femminile, politiche pubbliche, Italia, Svezia, due paesi a confronto, purtroppo oggi
per motivi di salute non è presente a ritirare il premio, quindi sarà compito di uno dei componenti la commissione giudicatrice, che doveva fare, avere la veste di discassa, invece di mostrarci per sommi capi le ragioni che hanno portato ad attribuire il premio a questa tesi e illustrarsela facendo per sommi capi. Grazie.
Grazie Presidente, grazie per il rinnovato invito rispetto alla cerimonia già toccata l'anno scorso, che appunto quest'anno si arricchisce, ma è un finto arricchimento, un impoverimento appunto di una nuova assenza, quella di Beppe Gavioli, che è stato per me, diciamo, il tramite per entrare in contatto con questa realtà e poter dare, come Presidente dell'Istituto Storico, il mio piccolo contributo. Contributo che oggi sarà infinitesimale. Io, scherzato prima, dicevo che non sono in grado di fare come Clint Eastwood, che ha interpellato Obama durante la convention repubblicana in sua assenza con una sedia vuota, anche perché l'area disciplinare di questa tesi non è, diciamo, di mia pertinenza, e quindi credo che il mio ruolo oggi fosse legato a quello del suscitatore, dell'intercettatore di curiosità. E confermo quello che ha detto la Presidente, perché è una cosa molto vera e che allo stesso tempo promettente e imbarazzante. Tutte le tesi che sono pervenute erano di grande qualità, di grande spessore, sia dal punto di vista epistemologico, metodologico, sia sul piano, diciamo, delle motivazioni che affioravano visibilmente all'interno delle stesure. Dico che è una dimensione, diciamo, promettente, perché è chiaro che la qualità delle persone, degli studenti, che sono anche studiosi appunto nel momento della tesi, che escono dalle nostre facoltà, è una variabile non essenziale nell'immaginarci un futuro, diciamo, dignitoso come paese competitivo e caratterizzato da un capitale umano, espressione che mi piace poco, innovativo. Imbarazzante perché c'è anche la percezione, in una realtà come quella contemporanea, caratterizzata dalla notevole preclusione nei confronti, preclusione occupazionale, preclusione di prospettive, nei confronti dei giovani, si ha anche, come dire, l'impressione tangibile, leggendo queste tesi, del rischio che corriamo molto di dissipare questo capitale umano, cioè di persone molto preparate, molto appassionate, che appunto qualche volta riescono a trovare dei percorsi professionali, ma che non sempre sono in grado di dare tutto quello che è nelle loro potenzialità. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito molto di queste tesi è che nessuna di esse, come dire, si limitava ad una prospettiva di tipo diagnostico del problema della presenza femminile nella società, sia in chiave attualizzata sia in chiave storica, ma sono tesi, compresa quella vincitrice, anche ricche di proposte, ricche di suggestioni, che cioè si candidano, diciamo, a predisporre delle ipotesi di intervento, di lavoro, come appunto ci veniva testimoniato proprio adesso dalla candidata che ha parlato, autrice a sua volta di una tesi di grande pregio. Di cosa parla questa tesi? Questa tesi parla del rapporto che esiste in due realtà che, come dire, molto spesso anche noi assumiamo simbolicamente a rappresentare due modi diversi di intendere le relazioni uomo-donna, di intendere il rapporto fra Stato e il mercato, eccetera, Italia e Svezia, delle relazioni fra le politiche pubbliche, le politiche di welfare e attività, occupabilità femminile. Ed è chiaramente una tesi che, per tutte le evidenze empiriche che riporta e per tutte le sfasature qualitative che presenta, ci conferma il mito del welfare scandinavo, perché dietro i miti, come dire, molto spesso ci sono degli elementi di ragionevolezza, sia sul piano appunto del tasso di attività complessiva delle donne, sia sul piano dell'occupazione, sia sul piano della conciliazione fra quelle dimensioni di cura che venivano evocate anche in chiave giustamente critica negli interventi precedenti, e appunto la partecipazione al mercato del lavoro, perché ad esempio un dato piuttosto, diciamo così, rappresentativo: le donne svedesi non pagano una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, una maggiore occupabilità con tassi di fecondità più bassi, ma con tassi di fecondità più alti, che sono tra l'altro vicini a quelli, diciamo, funzionali alla riproduzione demografica della società. Come interferiscono le politiche pubbliche e le politiche sociali sul piano della partecipazione delle donne al lavoro? Interferiscono secondo delle logiche che la candidata ha analizzato in maniera molto dettagliata e che non sono sempre di tipo lineare. Ad esempio, c'è una parte della tesi molto interessante che dimostra come, a parità, diciamo, di investimenti, a parità di risorse, e le detrazioni per i figli a carico possono avere anche degli effetti molto ridotti sul piano dell'incentivazione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Cioè, non tutto indistintamente, ciò che quantitativamente affluisce alla dimensione familiare e femminile produce risultati coerenti, produce risultati congrui. Ci sono misure che hanno, diciamo, una maggiore ripercussione sulla attività e sull'occupazione delle donne, ci sono misure che appaiono invece sostanzialmente infeconde in questa direzione. E, ad esempio, un tema che viene sollevato ripetutamente nell'ambito della tesi è quello della predisposizione di strutture, strumenti che permettano appunto una conciliazione in vivo dei tempi di vita a partire dalla predisposizione degli asili aziendali, che sono, diciamo, un elemento anche proprio e anche dibattuto all'interno della nostra discussione politica. Io però davvero non mi voglio addentrare nella complessità anche di questa tesi, anche perché ci sono delle componenti di carattere econometrico che davvero sfuggono alla mia capacità di intelligenza e che quindi in questa sede avrei, come dire, cercato di chiarire insieme alla interlocutrice. Quello che è molto interessante, che mi sembra perfettamente consonante con ciò che diceva prima la professoressa Picchio, è che appunto la tesi parte da una consapevolezza di carattere teorico-metodologico, cioè della impossibilità di ragionare sul mercato del lavoro femminile sulla base, diciamo, del modello neoclassico per cui il valore del lavoro è determinato dall'incontro spontaneo che si realizza fra l'offerta e la domanda, appunto, senza nessun'altra variabile, senza nessun'altra dimensione che abbia a che fare con la vita vissuta, con la vita biologica, con i desideri, con le aspettative, con le aspirazioni e anche con un modo di intendere evidentemente la propria esistenza, il proprio ruolo all'interno della società, che non può essere standardizzato in un modello unico che tenga dentro giovani, anziani, donne e uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte le persone come se fossero semplicemente delle variabili standard che mettono a disposizione una certa quantità di lavoro che può essere più o meno assorbita ed accettata dal mercato. E questa tesi ha un pregio particolare, io mi sono permesso anche, come dire, di suggerire la circolazione, non so se in forma di pubblicazione cartacea in altre forme, di queste e delle altre tesi concorrenti, perché sono, diciamo, uno spaccato interessante di quello che interessa a studenti, a nuove generazioni di studenti. Ha una pertinenza con logica piuttosto stringente, perché credo che sia abbastanza chiaro che quando, come dire, vediamo e critichiamo le politiche di austerità che si stanno conducendo nel vecchio continente e tendiamo, come dire, a ricavarne delle conseguenze che sono un po' approssimative, cioè pensiamo all'allargamento della forbice sociale, che è un dato di fatto testimoniato evidentemente dalle rilevazioni anche statistiche e che non fa altro evidentemente che peggiorare la inerzia della crisi stessa, perché riduce la domanda aggregata. Abbiamo in mente la divisione vecchi-giovani, o meglio la divisione fra garantiti e non garantiti. Abbiamo in mente questi grandi clivaggi, abbiamo in mente queste dicotomie. Non mi è capitato molto spesso di sentire che appunto le politiche di austerità hanno innanzitutto, in termini di categorie, di macro categorie, una vittima elettiva, una vittima predestinata, che appunto è appunto la dimensione femminile, sono le donne che pagano più duramente, perché evidentemente qualsiasi lesina sul piano delle politiche pubbliche, degli investimenti pubblici, qualsiasi lesina sul welfare significa il ricondurre le donne a quella dimensione di cura che, come è stato evidenziato molto bene prima, non è la dimensione idilliaca, ma è la dimensione foriera di tensione, ed è una dimensione dalla quale appunto le donne devono essere preservate da un certo punto di vista, devono essere liberate da un certo punto di vista. vista, e le si liberano evidentemente attraverso servizi, attraverso forme di sostegno, attraverso promozione e incentivazione della partecipazione al mercato del lavoro. Mi fa piacere che sia emerso anche il raccordo che c'è fra questa, non solo tra la crisi economica e la violenza dilagante nei confronti delle donne, dell'identità e del corpo femminile, ma soprattutto il rapporto che c'è fra appunto l'inerzia verso una ricollocazione della donna in una dimensione solo di economia informale, perché non c'è più posto nell'economia formale, quella dello scambio e quella della moneta, e l'aumento della violenza, perché è chiaro che queste due cose sono profondamente legate. Più la donna è confinata in quella dimensione, in quei ruoli, più la sua funzione si fa delicata e più evidentemente le aspettative al suo riguardo aumentano e sono potenzialmente appunto portatrici di tensioni che hanno a che fare evidentemente con la violenza di carattere economico, perché è intuitivo, ma va detto che una donna che non beneficia di welfare è una donna che ha meno possibilità di lavorare e quindi ha meno possibilità di avere un'autonomia economica e quindi è più suscettibile alla dipendenza economica, che molto spesso diventa una violenza, ma non è solo appunto il tema purtroppo della violenza economica, è anche quello della violenza fisica. Leggendo questa tesi, e concludo, si ha l'impressione non tanto, come dire, di un viaggio nella geografia del welfare, da una parte l'Italia e la Svezia, ma devo dire la verità, forse è, come dire, una valutazione anche un po' ingenua, che deriva dal fatto di non essere avvezzo alla materia economica, esperto alla materia economica. Si ha l'impressione, come dire, di vedere due possibili fotografie del nostro futuro: da una parte un modello, quello italiano, che ovviamente viene considerato nella sua completezza, non solo con riferimento alla realtà emiliana, che quindi presenta disparità territoriali spaventose e situazioni di arretratezza sul piano sia del sostegno alle famiglie, sia del sostegno all'occupazione femminile, impressionati, dall'altra parte il modello svedese, che ovviamente non è trattato in maniera apologetica e acritica, ma è visto nelle sue concrete determinazioni, nei suoi concreti risultati. Ecco appunto un motivo di interesse di questa tesi, credo che sia, diciamo, l'elogio più bello che si può fare per un lavoro di una studentessa universitaria, consiste proprio non tanto nel raccontarci come siamo stati, ma nel metterci anche di fronte a delle scelte concrete che hanno a che fare con le politiche comunitarie e poi a cascata anche con le politiche che vengono esercitate sul territorio. Da questo punto di vista, davvero, Italia e Svezia non sono due mondi distanti, ma sono due immagini di futuro decisamente contrastanti, e credo che sia arrivato il momento in cui tutti quelli che hanno un'opinione in materia devono esprimersi e dire qual è il modello che vogliono.
Grazie per accompagnarci sempre in questa avventura con tanta passione. Allora, a questo punto, siccome avevamo appunto una menzione speciale alla tesi della dottoressa Varolo, che io in modo particolare premio con grande piacere perché è mia conterranea, quindi un omaggio alle donne venete, coraggiose e combattive, quindi è un pensiero che noi ti diamo un riconoscimento e grazie. Quindi concludo. Concludere ringraziando tutti i partecipanti, ringraziando chi è intervenuto, ancora una volta il sindaco, ancora una volta il dottor Vezzelli, perché, ripeto, grazie, perché ci dà la possibilità di continuare in questa avventura. Grazie.